www.redigio.it e la storia continua. I Visconti. Bonvensin della Riva, nel De Manialibus Mediolani, asserisce che viene offerto dal Comune di Milano a uno della nobilissima stirpe dei Visconti, che ne sembri più degno, un vessillo con la biscia dipinta in azzurro che inghiotte un saraceno rosso, e questo vessillo si porta innanzi ad ogni altro, e il nostro esercito non si accampa mai se prima non vede sventolare da un'antenna l'insegna della biscia. E questo privilegio si dice concesso a quella famiglia in considerazione delle vittoriose imprese compiute in Oriente contro i saraceni da un Ottone Visconti, valorosissimo uomo. Anche Galvano Fiamma attribuisce questa origine allo stemma visconteo, cioè la vittoria di Ottone contro un saraceno, cui sottrae le insegne riproducenti una vipera con un bimbo tra le fauci. Questa non è che una delle tante leggende fiorite intorno alla biscia di Milano. In verità, tra i vessilli di guerra della città esisteva già quello recante, in campo bianco, un serpente azzurro, che riproduceva il famoso e miracoloso serpente bronzeo collocato su una colonna all'interno della Basilica Ambrosiana. Questo serpente era stato donato alla città dall'arcivescovo Arnolfo, a cui era stato a sua volta regalato da Costantinopoli, con l'assicurazione che si trattava addirittura di quello forgiato da Mosè a difesa dall'accampamento ebreo dei serpenti del deserto. Giunto a Milano, il serpente di Mosè non aveva trovato il deserto nei suoi terribili rettili e aveva dovuto ripiegare la sua protezione su molto meno nobili e più prosaici, ma non meno pericolosi, vermi intestinali. I milanesi infatti avevano scoperto questa sua miracolosa proprietà e si era istituito il rito, ormai decaduto, secondo il quale i malati di vermi si recassero in Sant'Ambrogio a toccare per guarire il prezioso cimelio. Ma torniamo alla vipera dei Visconti e alle altre versioni della sua origine. In ordine di tempo, la prima si riferisce all'epoca di Sant'Ambrogio, dopo la morte del quale era comparso a Milano un terribile drago che abitava nella zona che ove fu poi edificata la chiesa di San Dionigi. Questo drago, che faceva strage di tutti coloro che avevano la sventura di incontrarlo, era considerato invincibile e nessuno osava più dargli la caccia. Finalmente un certo Uberto Visconti, ma si disse in grado di abbattere il mostro e si recò sul luogo dove questo stava divorando un bambino. Dopo una lotta terribile, Uberto ebbe la meglio e Milano fu liberata dall'incubo. Uberto assunse nelle sue insegne il drago e con il bambino in bocca. Trascorrendo il tempo, il drago venne ridimensionato e raffigurato con una semplice biscia. Ma in antico, si sa, la precisione era una cosa relativa e la vipera, in fin dei conti, non è un piccolo drago, forse? La seconda versione narra dell'ultimo re dei Longobardi, Desiderio, che un giorno si era addormentato in un prato, nelle pause di un combattimento. Mentre era così coricato, un suo soldato si era accorto che una vipera gli si era arrotolata sulla testa a mo' di corona, animata. Dopo un po' la vipera si era stancata di riposare sul capo del re ed era scivolata via senza fare danni. Consideratolo come un prodigio, Desiderio aveva deciso di assumere la vipera nel suo stemma e lo aveva tramandato fino alla città di Milano. Più o meno la stessa cosa sarebbe accaduta nella terza versione, ad Azzone Visconti, mentre combatteva contro i fiorentini. La vipera stavolta si era infilata nell'elmo e il suo condottiero aveva deposto sull'erba accanto a lui. Al suo risveglio, Azzone si era rimesso l'elmo in testa e la vipera, senza morderlo, era sgusciata via dal copricapo. In segno di ringraziamento, Azzone la volle ricordare nella sua insegna, mostrandola con un bimbo in bocca a significare la sua innocuità. Da segnalare una curiosa variante alla raffigurazione dello stemma visconteo che si era diffusa in Francia e della quale ci dà notizia un cronista fiorentino. Et è da notare una favola che si dice et dipigne in Francia per dispetto degli italiani e ti dicono che gli lombardi hanno paura della lumaccia, cioè della lumaca. I signori visconti di Milano, come si sa, hanno l'arme loro in campo bianco, la vipera che sta rivolta con un uomo rosso in bocca, e messer Marco Visconti, per leggiadria e grandezza, aveva la sua bandiera et schiera di cavalieri intorno a 500, eppure dei migliori scelti per feditori e tutti con la detta sopra insegna. Gli ignoranti franceschi credevano che quell'arme fosse lumaccia e per loro dispetto il contrario fosse fatto. Onde lo si recava a grande onta e forte ne parlarono in Francia del dispetto che avevano fatto loro i Lombardi. Il cronista si riferisce al fatto che i francesi furono costretti a ritornare in patria con Filippo di Valois, senza nulla aver concluso in Italia dopo l'infelice spedizione del 1320, tanto che con la beffa e il disonore si ritornarono in Francia. Si potrebbe facilmente ironizzare sulla abilità dei disegnatori milanesi o sulla ingenua permalosità dei francesi, ma via, è passato poi tanto tempo. Certo che una lumaca invece di una vipera c'è una bella differenza. Ma in definitiva, chi erano questi Visconti? Si trattava di una famiglia nobile medievale, per la cui origine si raccontava di quel tal Uberto che, come abbiamo visto, aveva ucciso il drago infestante Milano. Ma altre leggende si manifestano sulla nascita della casata, traendo principio da uno scopo molto pratico. Si trattava di salvare un immenso patrimonio acquistato dalla giovane famiglia con l'astuzia e la frode. Matteo Visconti e i figli si erano impossessati di alcuni territori sul Lago Maggiore di proprietà della chiesa milanese, ricevendone in cambio una scomunica, e avevano poi distrutto alcuni documenti che legittimavano i diritti arcivescovili. Con la complicità di un compiacente genealogista, ecco costruire un leggendario possesso da tempo immemorabile, un attestato del 606 di Papa Gregorio I, che avrebbe concesso ad Alione, conte di Angera e figlio di re Milio, e a tutta la sua discendenza tutte le corti regie esistenti nel Comitato di Milano, comprese Arona e Angera. I mitici conti di Angera legarono poi i loro destini a Milano, specialmente col conte Galvano, che partecipò attivamente alla difesa della città contro Barbarossa. Dopo la vittoria di costui, il conte Galvano perse sia il titolo comitale che la proprietà sui terreni di Angera. E lo storico Fiamma, da cui provengono tali notizie, o che aveva ascoltato tali notizie senza curarsi di approfondirle, passa poi disinvoltamente all'arcivescovo Ottone e a Matteo. Ma e non si preoccupa di precisare il Fiamma che siano gli immediati antenati di costoro, ma in compenso, per indorare la polpetta, attribuisce questo prodigio alla loro casata, e cioè che quando nacque Matteo a Invorio, verso il 1250, tutti i cavalli e i buoi del luogo infransero le pastoie e uscirono a torme, nitrendo e muggendo dalle stalle. Ma anche questo contribuì a fare in modo che, nel 1397, Gian Galeazzo ottenesse dall'imperatore il titolo di conte di Angera, riconoscendo così la diretta discendenza dagli ipotetici conti. Ma per rendere ancora più indorata la polpetta, si stabilì la mitica origine della famiglia addirittura da Anglo, fondatore di Angera e figlio di Enea. Beh, tanto già che si era all'opera. E così anche i Visconti furono inseriti nella divina famiglia da cui discendono eroi e guerrieri, e fra essi anche Giulio Cesare, che arrivarono fino a Desiderio, ultimo re di Longobardo. E via così. E il gioco è fatto. www.redigio.it. E la storia continua.